il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Bentrovati cari radioascoltatori nello spazio settimanale dedicato a tutto ciò che si nasconde dietro al sipario dei principali teatri in Umbria. La rubrica di approfondimento di Radiofonica su ciò che va in scena nei teatri del circuito del Teatro Stabile dell'Umbria, ma non solo. Anche questo martedì cercheremo di non deludere le vostre aspettative lanciandovi spunti di riflessione che speriamo siano interessanti per voi. A proposito dello spettacolo Occidente Solitario.
In questa ottava puntata ancora una volta non sarà presente la nostra Paola, impegnata a recensire numerosi spettacoli in giro per lo stivale, ma noi la dedichiamo all'analisi del più famoso dramma di Martin McDonagh, un drammaturgo inglese ma di famiglia e tradizione irlandese. Torniamo a noi e per introdurre al meglio lo spettacolo di cui parleremo oggi, vi lasciamo ascoltare le parole di Filippo Nigro, che ci parlerà di Occidente Solitario a proposito dell'impatto del testo con il pubblico.
È vero, il pubblico ride a volte perché ha bisogno di ridere, ma la cosa che io penso è che io non mi preoccupo molto delle reazioni del pubblico mentre sono sul palco, o comunque non ci pensiamo. È un testo che provoca delle reazioni, non lascia indifferenti. È una commedia noir, come hai detto tu, come diceva Claudio, che suscita sentimenti ambivalenti, cioè anche nel pubblico, di divertimento e partecipazione, ma anche di fastidio per il linguaggio, per il tipo di linguaggio che l'autore sceglie, e per questo si creano anche degli equivoci all'interno. Ci sono state situazioni in cui questi equivoci si sono create e qualche spettatore l'hai perso, no? Perché c'è la religione intorno, ci sono oggetti sacri e magari non tutti colgono alcuni aspetti ironici di critica che in realtà sono tutt'altro che blasfemi o anticlericali, perché comunque se c'è una critica in tal senso è solamente giusta, forse in qualche modo. Comunque no, il pubblico alla fine ha una grande partecipazione. Ripeto, per me partecipazione è anche alzarsi, una che si alza incavolata ed esce. Insomma, erano molto pochi, ma c'erano anche quelli. Quindi vuol dire che lo spettacolo funziona quando è così.
Dietro le quinte.
Occidente Solitario è un dramma in due atti del 1997 che è stato portato sulle scene italiane nel 2011 dalla compagnia Gli Ipocriti per la regia di Juan Diego Puerta Lopez, con gli attori Claudio Santamaria, Filippo Nigro, Azzurra Antonacci e Massimo De Santis.
L'autore, McDonagh, descrive un mondo immerso nella crudeltà, nell'aggressività e nella disperazione, in cui i rapporti tra i personaggi sono estremizzati ad un livello tale che si arriva quasi all'assurdità, trasformandosi quindi a tratti da dramma a commedia nera, dove il delirio e la stravaganza si intrecciano con un umorismo eccentrico, cinico ed ironico. Il testo è stato tradotto da Luca Scarlini ed è tratto da una trilogia intitolata The Linen Trilogy.
La giusta chiave di lettura per capire questo testo sui drammi dell'incomunicabilità ce l'ha probabilmente indicata Samuel Beckett quando ha affermato: non c'è niente di più comico dell'infelicità. Nella versione di Juan Diego Puerta Lopez la violenza del testo viene riletta alleggerendo i toni, ma il potenziale degli attori ha comunque dei margini da sfruttare. Martin McDonagh, il giovane autore, osannato dalla critica internazionale, dipinge un mondo immerso nella crudeltà, nell'aggressività e nella disperazione.
In breve, il dramma narra del conflitto di due fratelli irlandesi perennemente in contrasto. La storia è ambientata in un piccolo villaggio dell'Irlanda, ma rappresenta tranquillamente un luogo universale, dove i personaggi di fatti sono espressione di una società di disadattati, individualisti, un mondo pieno di solitudine ed indifferenza.
I due fratelli in conflitto dopo la morte del padre vivono di continue dispute e di aggressioni, in un'atmosfera domestica fatta di litigi e di piccole vendette. Uno dei fratelli pensa solo a marcare con la sua iniziale tutto quello che c'è in casa, per sottolineare al fratello le sue proprietà, a cominciare dalla collezione di statuine religiose, fino addirittura alla stufa a legna. L'altro invece pensa solo a scroccare cibo partecipando a funerali, solo per i buffet, o meglio ancora, facendo dispetti al fratello mangiando i suoi pacchetti di patatine.
due mondi che non comunicano tra loro. Intorno a loro ci sono altre due figure, il giovane prete locale che beve come una spugna e cerca di appianare le loro figure, ma come è facile intuire i suoi consigli non saranno mai ascoltati. E poi c'è una giovane ragazza che fa il corriere del villaggio vendendo whisky a domicilio.
Purtroppo i due fratelli sono così distanti tra loro che neppure il suicidio del reverendo, padre Welsh, riesce a riavvicinarli e a colmare le loro distanze. E proprio a questo personaggio, padre Welsh, impersonato da Massimo De Santis, abbiamo chiesto se tra le righe del testo, di un testo così cinico, non si nasconda forse un qualche messaggio per il pubblico.
No, sicuramente uno specchio della società, poi sta al pubblico poi ricevere il messaggio morale. Non credo che lo scrittore l'abbia pensato con un voglio mandare questo messaggio morale. Sicuramente dietro con questa critica alla religione, ma non alla religione nel senso come esteriorità, con questa mancanza di fede che poi viene insomma esce fuori col personaggio del prete, col personaggio anche di ragazzina, e ha voluto dare una sorta di, non dico umanità, però insomma di veicolo forte perché il pubblico possa poi identificarsi e poi possa trarre il proprio messaggio, come il proprio insomma.
Le luci della ribalta.
Si tratta sicuramente di un'opera molto interessante, che vive in una traduzione curata e ricca di sfumature. Però alcuni critici hanno sottolineato che la regia non rende piena giustizia al testo. Secondo alcuni, infatti, il regista Juan Diego Perta López tradisce il cinismo del testo cercando il divertissement. Se infatti funzionano suono, musica e luci, l'impegno degli interpreti viene penalizzato da una chiave di lettura che tende a sfociare nel farsesco, appiattendo toni e ritmi di uno spettacolo lungo e di una storia che gira su se stessa.
A proposito della scenografia, lo spettacolo si svolge in un ambiente chiuso, fisso, dai colori cupi, la cui particolarità è la presenza del soffitto, che raramente viene inserito nelle scenografie. E questa scelta probabilmente contribuisce alla sensazione di oppressione e di inquietudine che dona il testo, in continua tensione.
Delle V grandi e piccole, rosso fiammante, stanno su qualsiasi oggetto in scena e annunciano dal primo colpo d'occhio la stranezza dei personaggi, insieme alle decine di statuette della Madonna che letteralmente invadono ogni spazio e fanno da cornice alla scena, in contrasto inquietante con ciò che accade, parolacce, spergiuri, preti che bevono whisky e rinnegano la loro fede, e a livello visivo con il fucile piantato in mezzo alla scena. Di certo quest'ultimo contrasto è quello che meglio evoca la denuncia di McDonagh contro una società che si nasconde dietro a valori di facciata, ma che ha perso ogni morale, diventando, come direbbero i Pink Floyd, comfortably numb.
A proposito invece dell'interpretazione, i due protagonisti, fratelli Coleman e Valen, ovvero Claudio Santamaria e Filippo Nigro, sono il vero cardine della commedia. Sono stata molto colpita dall'interpretazione di Nigro, che ha reso il suo Valen per quello che è, ovvero un adulto, rimasto ancora bambino, e ancora un po' succube del fratello più forte. Molto bravo a giocare sulle corde dell'infantilismo, con un evidente studio sulla voce e sulle movenze. Insomma, una piacevole sorpresa da parte di un attore di cinema e di TV che approda al teatro.
Come avete sentito nella clip, Nigro ha detto una cosa che un attore di teatro non direbbe mai, e cioè che non tiene conto delle reazioni del pubblico. Questo perché è abituato a stare davanti a una camera da presa. Eppure si dimostra umile nel suo approccio con il palcoscenico, rendendo davvero tanto. Bella sorpresa.
Santa Maria, invece, ovvero Coleman, è la parte animalesca, fisica e brutale della famiglia. Rutti, parolacce, gesti volgari, è quasi sempre lui a farli. Santa Maria deve essersi divertito con questo personaggio sadico e dissacrante, per la cui interpretazione, come ha detto anche all'incontro con il pubblico, ha fatto una preparazione a partire da improvvisazioni fatte pensando agli animali, per ritrovare questo proprio atteggiamento istintivo e primordiale.
Decisamente più sottotono gli altri due personaggi, padre Welsh e ragazzina. Il primo in effetti risulta un fiacco e poco credibile, colpa forse anche del testo. Il monologo che chiude il primo atto e che forse a livello teorico rappresenta un fondamentale punto di snodo della vicenda è lento e poco interessante, non trasmette la tensione che un suicidio in scena dovrebbe trasmettere.
Ragazzina, o anche Mary, Azzurra Antonacci, è una figura emblematica del testo. Rappresenta l'unico esempio di amore, di sentimenti positivi, ma non a caso appunto è l'unica donna in scena. Però forse a causa del testo che non sviluppa a sufficienza il suo personaggio, non gli dà il giusto spazio, o ancora a causa del fatto che l'attrice ha appena iniziato questa avventura teatrale inserendosi nella compagnia che già da un anno portava in scena lo spettacolo, non colpisce particolarmente.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Come accennato prima, Occidente solitario nell'allestimento di Puerta Lopez ha già un anno di vita. La nuova tournée 2012-2013 è ripartita proprio da Perugia, dove gli attori hanno riallestito il tutto. Il palco del Morlacchi ha visto il debutto di Azzurra Antonacci nella compagnia degli Ipocriti. Come ha detto la stessa attrice, la prima di mercoledì scorso è stata per lei una grande prova generale.
Cosa molto interessante, ma forse sottovalutata dagli stessi attori, che non ne sembravano coscienti, questo spettacolo ha conosciuto le scene italiane grazie proprio a Santa Maria e gli altri, per la prima volta. E la cosa è ancora più significativa se si considera che McDonagh, il giovane autore, è già considerato all'estero come il più grande drammaturgo contemporaneo inglese. Non a caso, Occidente solitario è candidato al premio UBU, il più importante Oscar del teatro italiano, nella categoria Migliore novità straniera.
Come avrete capito dalle nostre parole, o visto se siete andati al Morlacchi in questi giorni, si tratta di un testo forte ed irriverente, e gli attori hanno svelato che in alcune piazze ha suscitato forti reazioni da parte del pubblico, che ha inveito contro alcuni attori o semplicemente addirittura lasciato la sala a metà spettacolo. Sicuramente un segnale positivo, dicono gli attori. Non vogliamo che il testo sia preso per buono così com'è. Il fatto che il pubblico reagisca è un segno che lo spettacolo smuove le coscienze, proprio come ci eravamo proposti.
Almanacco del teatrofilo.
E in chiusura, come sempre, vi ricordiamo i principali appuntamenti del Teatro Stabile dell'Umbria e non solo. In primis vi segnaliamo il prossimo spettacolo che si terrà al Morlacchi a Perugia. Parliamo proprio di Re Lear, sulle scene dal 12 al 16 dicembre. Un testo di William Shakespeare con traduzione e adattamento di Michele Placido e Marika Gungui.
Unica data a Magione, il prossimo 14 dicembre, per lo spettacolo L'esame di Andrei Deva, liberamente tratto da The Test di Richard Matheson, con Giampiero Frondini, Francesco Bolo Rossini e Caterina Fiocchetti, che noi già abbiamo intervistato.
Infatti, andatevela a cercare. Nel comune di Amelia invece arriva il prossimo 16 dicembre L'uomo del destino, un testo della brava Yasmina Reza, con traduzione di Catherine Spack. Inoltre, il 12 dicembre a Città di Castello sarà in scena 92, Falcone e Borsellino 20 anni dopo, testo inedito di Claudio Fava, una produzione BAM Teatro con il sostegno del Comune di Cagliari e di Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano.
Tornando più indietro nel calendario, segnaliamo che il 5 dicembre a Gubbio è in scena Otello di William Shakespeare, con il discusso adattamento e la regia di Nanni Garella, mentre sabato 8 dicembre al Teatro Lyric di Assisi andrà in scena My Fair Lady con Vittoria Belvedere e Luca Ward.
Finiamo il 5 dicembre al Teatro Cucinelli di Solomeo, dove va in scena Oscura Immensità, tratto dal romanzo L'Oscura Immensità della Morte di Massimo Carlotto, con Giulio Scarpati e Claudio Casadio per la regia di Alessandro Gassman.
E con questi appuntamenti finisce la rubrica dedicata al teatro. Noi ritorneremo la prossima settimana con una nuova puntata di Il Comodino dietro al Sipario, il prossimo martedì, sempre alle 15.15 e alle 19.30. E ovviamente tutte le volte che vorrete in podcast nella pagina del nostro programma su radiofonica.com.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.